Possiamo cominciare? Beh. Allora, innanzitutto volevo ringraziare il Centro Culturale di Milano e Camillo Fornasieri che hanno avuto l'idea di fare questo breve ciclo di conferenze sulle neuroscienze. Devo dire che sono molto contento di vedere che c'è tantissima gente, ben più di quanta prevedevamo, e mi auguro che dopo questa serata torniate anche nelle prossime due serate, che sono il 23 maggio, mi pare, il 15 giugno, sempre con degli oratori che sicuramente sapranno portare degli argomenti interessanti da discutere. Lo scopo di questo breve ciclo era quello di valutare criticamente i progressi che le neuroscienze hanno compiuto negli ultimi 20 anni, perché ovviamente questi progressi portano con sé numerosi interrogativi sulla natura stessa dell'essere umano, sull'essere persona. In particolare ci sono state numerose, non so se avete saputo, numerosi studi sul rapporto mente-cervello, pensare a tutte quelle situazioni in cui i danni cerebrali danno delle particolari modificazioni del comportamento. Però è chiaro che la mente si sviluppa anche in un rapporto di relazione con l'altro e la conoscenza avviene anche attraverso una dimensione affettiva. E quindi il paragone che veniva fatto fino a pochi anni fa del rapporto cervello-mente come quello di hardware e software non è sicuramente corretto, perché il cervello non è una macchina, perché il sistema decisionale del cervello non è computazionale. Noi quando prendiamo una decisione non facciamo come un computer che valuta tutte le possibili opzioni in atto e ne sceglie una. Abbiamo anche un apporto emotivo, affettivo che ci guida nelle decisioni. A volte ci può fare delle decisioni giuste, altre volte ci può fare sbagliate, ma il cervello umano funziona in questo modo. Se noi per esempio per assurdo pensassimo di avere un'applicazione software sofisticatissima nel tentativo di modulare su una macchina, su un computer il cervello umano, avremmo delle difficoltà enormi. Non so, pensate banalmente a quando in un tronco d'albero o nelle nuvole che passano voi riconoscete un volto o il volto di una persona cara o un animale. È impossibile pensare che un computer possa fare qualcosa di questo genere. Quindi, come diceva Shakespeare, bisogna vedere dove nasce quella che lui chiama fancy, la fantasia, l'essere umano, dove nasce, nel cuore o nel cervello. Probabilmente non nasce solamente nel cervello, come le neuroscienze fino a pochi anni fa tendevano a ritenere che fosse in effetti. Ci sono poi altri problemi importantissimi sollevati da questo progresso che si hanno negli studi di tipo funzionale sul cervello, in particolare con la risonanza magnetica funzionale, che sono anche quelli che caratterizzano le dispute che recentemente ci sono state sul libero arbitrio e la libertà dell'uomo di prendere delle decisioni. Chiaramente coloro che ritengono in maniera riduzionistica che il cervello produca solamente impulsi elettrochimici e questi automaticamente si traducano poi in decisioni operative tendono a ritenere che la libertà non esiste, in quanto tutto dovrebbe essere predeterminato. In realtà, ultimamente, anche questo tipo di approccio è stato abbastanza contestato, e fortunatamente. Poi ci sono anche altri aspetti che noi terremo presente, che saranno anche parte delle prossime relazioni. C'è uno molto interessante che si occuperà anche di arte e bellezza, perché per esempio in questo caso è molto interessante vedere come l'apprezzamento estetico di un'opera d'arte comporti delle funzioni cerebrali che sono anche queste difficilmente computabili. Cioè, faccio un esempio: una serie di onde elettromagnetiche piuttosto che di onde acustiche si traducono in uno stimolo che può essere piacevole o non piacevole, può essere apprezzato come bello o come non bello, ma chiaramente è qualcosa che travalica le semplici operazioni computazionali dei neuroni. E questo è un aspetto estremamente interessante. La neuroestetica è un aspetto interessante che apre numerose porte sullo studio di questo tipo di realtà. Poi, non da ultimo, e questo sarà l'argomento che tratteremo nell'ultima di questi incontri, c'è il problema del linguaggio, cioè il linguaggio come aspetto che contraddistingue eminentemente l'essere umano, anche se sono sicuramente presenti dei linguaggi animali, però lo contraddistingue perché ha delle valenze che negli animali non ci sono e che vedremo poi nell'incontro che faremo col professor Moro quali possano essere. Da ultimo vorrei dire che l'impossibilità di ridurre la mente al cervello è legata anche al fatto che ci sono degli stati mentali che per loro natura sono inconoscibili, cioè nessuno può sapere cosa si prova ad essere qualcun altro o qualcos'altro. A questo proposito c'era un articolo molto interessante di un americano che si chiama Thomas Nagel, che era intitolato "Che cosa si prova a essere un pipistrello?". Ecco, questo qui chiaramente può anche essere riformulato in ambito più strettamente umano, scherzosamente per dire cosa si prova a essere la propria moglie o il proprio marito, cioè sono stati di coscienza inconoscibili che ci fanno capire come il tutto non può essere ridotto solamente a delle funzioni puramente elettrochimiche. Comunque il primo incontro di stasera si chiama Persona, conoscenza e connotati neuroscientifici e ne discutono con noi due persone che sono il professor Roberto Cavallaro, che è responsabile del Centro di Disturbi Psicotici della Fondazione San Raffaele, lavora a Villeturro, e il professor Mauro Ceroni, che è un docente di neurologia dell'Università degli Studi di Padova. Direi che comincia il professor Ceroni, che è un neurologo, ci darà...
Pavia.
Non so, è meglio o peggio?
Cos'è?
Comunque
sono di Pavia.
Sono tutte e due università prestigiose. Comunque comincia e ci parlerà degli aspetti neurologici, mentre il professor Cavallaro ci parlerà degli aspetti psichiatrici. Prego.
Sì, avevamo anche una specie di sottotitolo di linea che abbiamo un po' seguito nella preparazione e che era questa domanda: cosa rimane nell'uomo quando è incapace di dare un giudizio? E quindi ne terrò conto nella relazione. Penso sia chiaro a tutti la sfida che il titolo, la domanda del sottotitolo pongono. Potremmo dire: che cos'è l'uomo nella sua essenza? Fino a quando possiamo mantenere il termine uomo davanti a malattie che sovvertono profondamente la personalità? Il clima culturale in cui viviamo, le pagine scientifiche dei quotidiani ne sono lo specchio immediato, danno tendenzialmente una risposta che viene data per scontata, per ovvia. L'uomo è il suo cervello. Ritengo che non si possa assolutamente dare per scontata una tale posizione. Vorrei farvi notare che una simile interpretazione implica, quanto spinta nella sua logica, la negazione della libertà. La libertà sarebbe solo apparente e pertanto della responsabilità. Nessuna persona potrebbe più essere ritenuta responsabile dei suoi atti. Avrebbe delle piccole conseguenze sociali, questo. Spero sia anche chiaro a tutti che una tale interpretazione non ha nulla di scientifico. Questa affermazione, appunto, che l'uomo è il suo cervello, non è un'affermazione scientifica, bensì è un'affermazione che, in quanto assoluta e non dimostrabile, non si gioca sul piano scientifico, bensì su quello filosofico, e su questa deve essere argomentata se non vuole essere un pregiudizio che nulla ha a che vedere con la realtà. Perché allora ha trovato un tale seguito per cui chiunque la contraddica viene ritenuto fuori dal mondo scientifico? Perché comunque, se si va a qualche convegno di neuroscienze, è come se non si potesse mettere in discussione che l'uomo è il suo cervello. Ritengo che la risposta a questa domanda sia particolarmente interessante, come mai si è arrivati a questo punto, e voglio illustrarla con la storia della scoperta del funzionamento del cervello. Per molto tempo il funzionamento del cervello è stato studiato e compreso non a partire da studi neurofisiologici, branca scientifica relativamente recente, ma dagli studi sulle malattie neurologiche. Cioè, quelli che per primi hanno cominciato a capire come funzionava il cervello sono stati i neurologi che hanno fondato la neurologia. Questa prima immagine è un'immagine presa da un atlante del 1832 di Cruveillier, ed è l'illustrazione della sclerosi multipla. Se voi vedete, si vedono le placche scure nell'ambito della sostanza bianca del cervelletto, del midollo, che viene, sono tutti disegni perché non c'era la fotografia, quindi questi osservavano le cose macroscopicamente e microscopicamente, le disegnavano. Vedete, questa è una visione dal davanti del midollo, del ponte, del tronco, con le placche che si formano, vedete i tagli anche, che sono un po' meno visibili, dove si vede l'approfondirsi di queste alterazioni della mielina. E questo è un famosissimo quadro che rappresenta Charcot. Charcot è il fondatore della neurologia moderna. Molte frasi che sono riportate ancora oggi sui manuali dipendono da Charcot, da quello che ha osservato. Tale è stato l'impatto che ha avuto, perché è quello che ha fondato la neurologia così come la pratichiamo e la conosciamo. lui nel 1870 ha descritto con una precisione, dal punto di vista clinico e dal punto di vista anatomopatologico, la malattia che è la sclerosi laterale amiotrofica, la malattia del motoneurone, e questo ha avuto un impatto enorme nella cultura. E lui ha fatto questo comprendendo come funzionava il cervello prima che si sapesse com'era fatto. L'istologia la sezionava e colorava i vetrini fin dall'inizio dell'Ottocento. Ma cosa succedeva quando si applicavano i metodi soliti al cervello? Si vedevano i nuclei, si vedeva un po' del corpo cellulare, e poi gli istologi dicevano: dopo questo c'è la grande nebbia, non sappiamo assolutamente cosa c'è dopo. C'è voluta una scoperta enorme, che è quella di Golgi, che ha scoperto il modo di evidenziare i prolungamenti dei neuroni. Bene, Charcot perché ha chiamato questa malattia sclerosi laterale amiotrofica? Lui lavorava alla Salpêtrière, ricoverava questi pazienti che avevano malattie croniche progressive fino alla fine dei loro giorni, li assisteva, li osservava nel tempo e poi alla fine faceva l'autopsia. E di questo ha scoperto che questi pazienti avevano un indurimento nel cordone laterale del midollo e avevano i muscoli che diventavano atrofici fino a perdersi completamente. E allora lui ha chiamato questa malattia sclerosi laterale. Questo è un suo disegno che dimostra in questo punto, vedete, questo è la gliosi del tratto piramidale, delle fibre che scendono dalla corteccia motoria fino a, e che è una delle caratteristiche fondamentali della malattia, perché degenera il motoneurone centrale e poi degenerano anche i motoneuroni che hanno il corpo cellulare nelle corna anteriori. Questo è il disegno che fa vedere questi motoneuroni che si collegano al muscolo, e questa è la via anche che si può vedere, che parte entrambi questi neuroni in questa malattia degenerano. Quindi lui, prima di sapere com'era fatto il cervello, perché non aveva ancora i mezzi per vederlo, sapeva perfettamente che c'era una via, una serie di due neuroni connessi fra di loro che permetteva di compiere il movimento volontario. Golgi, come sempre molte delle scoperte fondamentali avvengono abbastanza per caso, applicò il nitrato d'argento a queste fettine di cervello che aveva, e davanti ai suoi occhi per la prima volta comparve come erano fatti. Ancora adesso non sappiamo come mai questa colorazione, in cui la sostanza chimica, il nitrato d'argento, precipita con le proteine, precipiti soltanto in alcuni assoni, non in tutti. Ed è questo che ha permesso la scoperta del... Questo è una cellula del Purkinje, presa da uno dei suoi vetrini. Questa è un'immagine bellissima, una fotografia di un suo vetrino, che dimostra come è fatto le cellule del Purkinje nel cervelletto. E vedete appunto davanti ai suoi occhi per la prima volta compare come è fatto il cervello. Dei corpi cellulari, dei rami, che sono queste specie di tronchi, e poi tutta una serie di connessioni molto fini, come vedete qui, una complessità enorme, spaventosa. Questo è un disegno di come è fatto, e questi sono i disegni che lui fece di alcune parti del cervello, disegni bellissimi. Sapete tutti che nel disegno c'è una continuità della rete, perché c'è la famosa polemica per cui lui al premio Nobel ha sostenuto che il cervello era una rete continua, mentre Cajal intuì meglio che c'era una discontinuità. Così lo studio delle malattie, anche in particolare soprattutto di quelle neurodegenerative, le malattie neurodegenerative sono un vero e proprio esperimento che la natura fa. Un sistema neuronale, cioè un insieme di neuroni connessi fra di loro e che presiedono a una funzione, viene meno, va incontro a una morte cellulare precoce, per cui si vede la scomparsa di questa funzione e quindi emerge la funzione fisiologica che viene meno. Pensate alla malattia di Parkinson, che è quella che ha permesso di descrivere il sistema extrapiramidale, che è l'altro grande sistema che comanda i nostri movimenti. Mentre io gesticolo, è il mio sistema extrapiramidale che assicura questo, non devo pensarci. Così è stato scoperto il cervelletto, che è quello che permette l'armonizzazione dell'apprendimento dei movimenti, la finezza del movimento. È quello che mi permette, dopo la prima volta che sono andato a sciare, che sono estremamente goffo, se ci vado spesso, di diventare un bravissimo sciatore. Il cervello è fatto di cellule perenni, che si formano in rapide ondate di generazione nel periodo embrionale, si arriva a una replicazione di 250.000 cellule al minuto, in certe fasi di sviluppo del cervello, costituiscono la struttura macroscopica e microscopica del cervello normale e non possono essere più rimpiazzate. Nel sistema nervoso centrale neppure gli assoni, i collegamenti principali dei neuroni possono ricrescere, a differenza del sistema nervoso periferico. Il cervello, infatti, è il depositario dell'unità della nostra persona, dell'unitarietà della nostra biografia, delle esperienze a partire da quelle infantili alle più recenti, delle abilità e capacità che abbiamo, la lingua madre, altre lingue, la professione, sciare. Se la struttura del cervello fosse cambiata, si altererebbe in qualche modo la percezione di noi stessi. Ci sono delle condizioni mediche in cui sperimentiamo questo, per esempio una delle più recenti sono gli interventi per curare l'epilessia. In certi casi nella sclerosi mesiale si arriva ad asportare buona parte di lobi temporali e la persona va incontro a un periodo in cui ha una percezione diversa di sé. E in questi casi noi asportiamo semplicemente una parte che è stata gravemente malformata, perché l'eziologia è un errore di migrazione delle cellule, che produce quindi l'epilessia e quindi che ha scarso valore funzionale. Però per dire come il cervello influenza enormemente, completamente, sempre tutto quello che noi siamo. Il cervello di due gemelli omozigoti, ha osservato Edelman, preso anche il premio Nobel, è un grande neuroscienziato, con lo stesso patrimonio genetico identico, deriva da un'unica cellula che si divide in due, da cui provengono due individui, è completamente diverso, perché rispecchia due vicende umane che, per quanto simili, sono diverse, sono di due individui diversi. Le parti del sistema nervoso centrale che hanno resistito di più all'analisi della loro funzione sono sicuramente le cortecce. Le due cortecce di cui siamo dotati, la corteccia cerebellare e quella cerebrale, quella in cui hanno sede tutte le nostre funzioni superiori. Perché? Perché il concetto di corteccia stesso è questo. Nella corteccia le cellule, cioè il centro di elaborazione di tutti i nostri dati, è all'esterno, all'interno ci stanno i collegamenti. Quindi il vero computer, adesso per mutuare, ha perfettamente ragione quello che ha detto lui, lo sposo completamente, ma insomma il vero centro che elabora le cose è ovviamente la corteccia. E il grande scienziato che ha scoperto come funziona un po' il cervelletto è Eccles, ha preso il premio Nobel per questo. Questo è il circuito che lui ha disegnato. Il cervelletto ha un grande vantaggio, che c'è un unico output, tutto viene elaborato e poi alla fine esce attraverso un'unica via, e questo gli ha permesso di comprendere abbastanza bene come funziona. La corteccia invece è molto diversa da un'area all'altra, ha funzioni enormemente diverse fra di loro, la complessità è enormemente superiore, quindi sappiamo pochissimo di tutto questo. Ma così è accaduto appunto negli ultimi anni, che ha reso così assoluta quell'affermazione che ho fatto prima, l'uomo e il suo cervello. È succeduto che per la prima volta abbiamo avuto in mano delle tecniche con cui cercare di vedere che cosa succede nel nostro cervello quando compiamo delle azioni normali, naturali, quando pensiamo a una cosa, quando sperimentiamo una cosa, qualunque cosa, quando sentiamo una musica. E questa è la risonanza funzionale. Che cos'è? È un sistema sostanzialmente di registrazione delle variazioni delle molecole sottoposte a un campo elettromagnetico, e in questo caso, nel caso della risonanza magnetica funzionale, viene modulata in maniera di vedere finemente com'è la distribuzione del circolo, della quantità di sangue che passa nelle varie aree del cervello, e quindi ci fa vedere le modificazioni della irrorazione di aree del cervello. In qualche modo ci fa vedere cosa si accende, cosa varia, com'è, quando compiamo una certa azione. E appunto, non passa giorno che non venga annunciata, lo vediamo sui giornali, la scoperta dell'area della musica. salvo scoprire che la stessa aria che si muove per la sesta di Beethoven si muove anche quando sentiamo Van der Sfross, quindi insomma, qualche problemino ce l'abbiamo ancora, se siamo così grossolani che... o piuttosto che l'area dell'altruismo o dell'egoismo, sono tra l'altro discorsi che sono già stati fatti in altri ambiti della biologia. La ricerca del gene dell'alcolismo è tuttora in corso. È tuttora in corso la ricerca di qual è l'alterazione genica che fa sì che uno sia un bevitore, perché questo produce una certa mentalità americana. Adesso spostata a livello di cervello, che quindi è un po' più complessa, un po' più, però è lo stesso concetto. Andiamo a vedere quali sono le aree che determinano come noi ci comportiamo. È assolutamente chiaro, ma lo era già prima dell'introduzione di queste tecniche, che ogni pensiero, sentimento, gesto, percezione, esperienza, qualunque cosa mia, ha un correlato neurofisiologico ed elettrofisiologico. Cioè, io penso che questo sia del tutto indubitabile. Cioè, non esiste atto che io faccia, momento che io viva, sentimento che mi attraversi, che non abbia un correlato neurofisiologico. Nulla può accadere in me che non abbia una base neurologica, che non implichi un'attivazione di circuiti nervosi, ma ciò non significa affatto che tutto sia riconducibile al mio cervello. Io non sono il mio cervello. Che si accenda l'area non può voler dire immediatamente che quella è la causa. No, si accende l'aria. Il fatto che accada questo fatto non vuol dire che quella causa il mio comportamento, anche perché adesso lo vediamo. Ma allora chiediamoci, come si può affrontare la questione di come è fatto l'uomo? In che cosa consiste la coscienza, l'io? Perché questo è bisogna tematizzarlo alla fine questo. Innanzitutto è assolutamente chiaro che tale questione non può essere risolta dalla scienza, non è di tipo scientifico. Quando la scienza pretende di dare la risposta a questi quesiti, commette un errore previo, da cui poi è accecata, la pretesa che il metodo scientifico sia l'unico metodo di conoscenza. Che tra l'altro questa affermazione non è scientifica, chiaramente. Quando avanza tale pretesa, di fatto è come se considerasse inesistenti tutte le realtà non conoscibili col metodo scientifico. Inoltre l'affermazione «la conoscenza scientifica è l'unica conoscenza oggettiva vera» non è un'affermazione scientifica, bensì un'affermazione sul piano filosofico e come tale deve essere argomentata. È soprattutto dall'inizio del Novecento che la scienza cerca di ridurre l'uomo a ciò che essa può conoscere, finendo in tal modo per obliterare ciò che è più umano, che ci caratterizza come tali. Sarebbe molto interessante, prenderebbe un sacco di tempo, andare a vedere appunto le grandi correnti di pensiero neuroscientifico, il behaviorismo, il cognitivismo, la neurofilosofia, il tentativo di fare questo, di esaurire la conoscenza dell'uomo attraverso il metodo scientifico. Come posso conoscere i fattori costitutivi del mio io? Questa è la domanda. Allora, innanzitutto, e comunque è una prima affermazione assolutamente fondamentale, il criterio di tale indagine, se fosse esterno a me, io sarei alienato, sarei schiavo di chi lo possiede. Se un neuroscienziato mi dice, come dicono, perché lo affermano e lo scrivono, le neuroscienze annulleranno tutte le altre branche di conoscenza dell'umano, perché è l'unica che va alla radice dell'origine di tutto che è il cervello, questo pretende, in effetti, quando fa questa affermazione, pretende di sapere meglio di me quel che succede dentro di me. Tra l'altro, ricordatevi quello che ha detto lui prima. Il criterio deve essere necessariamente dentro di me, perché io possa conoscere me stesso adeguatamente. Poiché si tratta di me, di ciò che mi costituisce, che è più intimo a me, devo cercarlo dentro la mia esperienza, così come essa traspare nel folto della vita, nell'azione, nella mia umanità in atto. Allora facilmente mi accorgerò che sono costituito da due ordini di fattori, con caratteristiche diverse e irriducibili fra loro. Uno comprende fenomeni estesi nello spazio, divisibili, misurabili, visibili, che inesorabilmente cambiano nel tempo, mutano, si corrompono. Possiamo chiamare questo ordine di fenomeni materiale, si tratta della materialità. L'altro, come i concetti, le verità matematiche, l'io, i giudizi di valore, le decisioni che assumiamo nella vita, che hanno caratteristiche opposte, non misurabili, non divisibili, non corruttibili, non visibili. Si tratta di un ordine di fenomeni che possiamo chiamare spirituale o non materiale, non mi interessa la parola, in modo un po' più ristretto si possono chiamare mentali. Pertanto questi due ordini di fenomeni sono irriducibili fra di loro e nello stesso tempo si danno solo insieme. Vi faccio notare che questa lettura dell'esperienza rende ragione di tutti i dati che le scienze neurologiche e le neuroscienze ci hanno consegnato. Ogni atto dell'uomo implica sempre una modificazione neurofisiologica ed elettrofisiologica del nostro cervello. Non si possono separare i due principi. Io non sono separabile dal mio corpo e dal mio cervello dentro la dimensione spazio-temporale in cui viviamo. Ma sottolinea anche che ogni tentativo di spiegare esaurientemente i fenomeni non materiali a partire dal principio materiale cozza contro l'esperienza che ce li porge come radicalmente irriducibili. Non posso saltare questo dato dell'esperienza. Una tale posizione non implica affatto che si tratti di due realtà giustapposte, anzi mostra che esse appartengono e costituiscono un essere unitario, la persona umana. Pertanto tale lettura è ben distinta dalla posizione filosofica che più ha influenzato la modernità, cioè Cartesio. Perché Cartesio è alla base del modo con cui noi pensiamo, è alla base di quell'affermazione che è data per ovvia. L'uomo è il suo cervello, dipende da Cartesio. Dipende da Cartesio paradossalmente, perché Cartesio ha determinato lo sviluppo culturale del mondo in cui siamo. Infatti Cartesio ha avuto un merito enorme, perché ha influenzato, perché ha sottolineato una cosa assolutamente fondamentale che costituisce la modernità, è l'introduzione nella fondazione del discorso filosofico della prima persona. Cogito ergo sum, e l'introduzione della prospettiva in prima persona produce un rinnovamento radicale della problematica dell'io, del soggetto, o nei termini del dibattito del tempo di Cartesio, dell'anima, che diventa coscienza in senso imminente. Tutti noi siamo debitori a lui di questo, che è fondamentale, perché caratterizza il mondo moderno. E tuttavia ciò avviene con una precisa presa di posizione gravida di conseguenze. Ascoltate cosa dice Cartesio nel discorso sul metodo, citato da un bellissimo libro di Vanzago. La sostanza pensante, il cogito, è quella la cui essenza tutta o natura non sta che nel pensare e che per essere non necessita di luogo alcuno né dipende da alcuna cosa materiale. In tal modo questo io, cioè l'anima, per cui sono ciò che sono, è assolutamente distinta dal corpo ed è anche più facile da riconoscere di esso. Contro tutto, prima esisteva la realtà oggettiva. E anche se il corpo non fosse, l'anima non cesserebbe di essere quello che è. Per Cartesio dunque l'io coincide con la res cogitans, che ha sussistenza in sé, e il corpo, la res extensa, è una pura macchina, in qualche modo unita all'io. Interessantissimo, per Cartesio il corpo era una pura macchina, come la macchina meccanica. È sancito il dualismo, con la sua problematica assolutamente insolubile. Come interagiscono le due sostanze? Come fanno a interagire? Sappiamo la risposta che cerca di dare Cartesio. L'anima risiede nell'epifisi, cioè in quella formazione mediana, unica, centroencefalica, che gli sembrava la più possibilista per essere la sede dell'anima, e di qui governa il corpo. Il premio Nobel per la biologia Crick, scopritore con Watson della struttura del DNA, una decina di anni fa ha proposto che la coscienza abbia sede nel claustrum. Claustrum è una struttura anatomica che gli anatomi si divertono a chiedere agli studenti per fregarli, che è una sottile bandeletta grigia immediatamente sottocorticale nei lobi temporo-parieto-frontali di cui si ignora la funzione. Tale è stato ed è l'influsso di Cartesio nella storia dell'Occidente. Noi pensiamo in questo modo e in questo modo è irrisolubile il problema dell'uomo. La sfida che abbiamo davanti, che le neuroscienze hanno davanti, siamo solo sull'iniziale soglia della comprensione del funzionamento del cervello, cioè non sappiamo ancora nulla, abbiamo cominciato a fare dei piccolissimi passi. Mi sembra ben espressa dalle parole non di un neuroscienziato ma di un teologo. Ricordiamoci di Teilhard de Chardin, ha avuto un ruolo molto importante nella neuroscienza del Novecento. La natura, la carne, le ossa, le viscere, le cellule, si potrebbe aggiungere specialmente il cervello, i neuroni, diventa nell'uomo bisogno di infinito. Diversamente dagli animali, anche la nostra fisiologia è tutta quanta impostata con questa apertura all'infinito. Essa è radicata nella nostra umanità, per questo è inestirpabile. È molto più interessante questo, cioè scoprire come fa il cervello a esprimere, a permettere l'espressione della nostra essenza, invece che appunto dire quelle banalità che vengono dette. Torniamo al nostro tema, o perlomeno... E vorrei esemplificarlo. Cosa rimane dell'uomo quando è incapace di dare il giudizio? Con tre condizioni cliniche neurologiche: malattia di Alzheimer, i comi prolungati e il grave handicap neuropsichiatrico, se ci arriviamo. La malattia di Alzheimer, essa è comunque il destino del cervello umano. La sua incidenza cresce esponenzialmente con l'età e raggiunge la frequenza di 4 persone su 10 per chi supera gli 85 anni. Io sono solito cominciare le lezioni dicendo che quando sentiamo queste dichiarazioni fatte dai Soloni che presto arriveremo a 120 anni, 150 anni, questi verrebbero tutti bocciati all'esame di neurologia, perché ignorano l'epidemiologia dell'Alzheimer. Tipo appunto Veronesi, Berlusconi, Don Berzé. Basta, basta.
Non facciamo nomi.
Le lesioni anatomopatologiche che caratterizzano la malattia sono le stesse del cervello che invecchia. Tutti noi che abbiamo passato i 30 anni abbiamo perso neuroni e cominciamo ad avere queste cose. Questa è una placca senile, che è un accumulo di proteina che non riesce più a essere metabolizzata, si accumula negli spazi intercellulari, e questa è lo stampo delle cellule piramidali dell'ippocampo, che è la regione che più facilmente va incontro a questa trasformazione, in cui la proteina tau precipita all'interno di queste cellule, facendole fuori. Questi che sono i marker anatomopatologici dell'Alzheimer ci sono presenti in tutti noi, c'è soltanto una differenza quantitativa se non abbiamo l'Alzheimer.
Una nota di allegria.
Nelle persone affette da sindrome di Down lo stesso processo avviene anticipato di 40 anni, perché la trisomia 21 implica la triplicazione del gene dell'APP e quindi la maggiore facilità a sviluppare le placche senili. Penso che la maggior parte di noi abbia avuto l'esperienza, anche solo tangenziale, di osservare un paziente in fase finale di malattia. Il paziente può essere confinato a letto, completamente mutacico, incapace di comprendere qualunque ordine motorio, talora con un lamento continuato di intensità variabile. Spesso si è ricoverato alla PEG per la nutrizione. Facciamoci la domanda del tema. Cosa rimane dell'uomo quando è incapace di dare un giudizio? E chiediamoci anche chi è più in grado di rispondere ragionevolmente a tale domanda in questo caso. Il medico esperto potrà descrivere nel dettaglio la condizione clinica, ma poi darà una risposta che deriva dalla sua concezione di fondo e non dal suo sapere scientifico. Anzi, i dati scientifici verranno interpretati a sostegno della propria posizione di fondo. I familiari, soprattutto se il paziente è assistito a casa, sono molto più in grado di dare una risposta ragionevole, perché saranno in grado di raccontare molti particolari e circostanze in cui un guizzo umano emerge, uno sguardo, un sorriso, una risposta inaspettata, una reazione pertinente, fino all'ultimo istante di vita. Quella persona resta un essere umano di cui si intuisce il dramma dentro la terribile condizione di malattia. Il processo patologico a carico della corteccia cerebrale associativa tende a ridurre progressivamente l'espressività umana, ma non la annullerà mai completamente se non nella morte. È molto interessante, perché è nella morte che accade la fine di quell'espressività, la fine della vita di quell'organismo. È una dimostrazione impressionante della inseparabilità dei due ordini di fenomeni. I comi prolungati sono costituiti da quelle condizioni in cui gravi traumi cranici, sofferenze ipossiche e ischemica prolungate del cervello, ad esempio da arresto cardiaco, gravi intossicazioni, non provocano morte nel paziente ma inducono coma prolungato, definito variamente come stato vegetativo, coma permanente e coma persistente. E sapete che appunto c'è una tendenza, adesso salto un po' perché se no non facciamo in tempo, tutti noi abbiamo abbastanza l'idea del coma vegetativo. Viene adesso sottolineato, secondo me molto giustamente, che è molto sbagliato dire coma permanente, sarebbe meglio dire persistente, anche perché sappiamo benissimo che ci sono persone che si sono risvegliate dal coma, ottenendo un certo grado di coscienza anche dopo 12 anni, 15 anni, qualcuno dopo 20 anni, e quindi non possiamo definirlo, è molto meglio dire persistente, perché è un'osservazione diagnostica, clinica, mentre invece permanente è un'osservazione, implica un aspetto prognostico di cui non abbiamo. e sappiamo anche molto bene come nei comi sono molto ben descritti delle persone che avevano sicuramente un aspetto di coscienza, per cui hanno fissato i ricordi, hanno conosciuto una serie di cose che a lungo prima di poter comunicare. Quindi, appunto anche questo esemplifica molto bene il fatto che in ogni condizione, la condizione umana come tale, quei due ordini di fenomeni, viene salvata. Potrà essere estremamente menomata l'espressività umana, ma è sempre presente, fino all'ultimo istante. E ancora più clamoroso per certi aspetti è la testimonianza dei gravissimi handicap neuropsichiatrici, perché in questi casi l'amore che di solito i genitori hanno per questi soggetti si esprime proprio in una capacità estrema che maturano queste persone che vivono insieme con questi loro figli, di cogliere ogni sfumatura di capacità, di espressività di queste persone, che nessun metodo clinico strumentale non sarà mai capace di evidenziare.
Finito. Grazie, professor Ceroni. Sicuramente il professor Ceroni vi ha dato un'idea della complessità del cervello umano e delle funzioni che il cervello svolge. Dovete per esempio pensare che il numero di neuroni che compongono un cervello è circa 100 miliardi, ma il numero di connessioni che sono presenti nel cervello è 1 milione di miliardi, cioè 10 alla 15, quindi è ancora un sistema più potente di qualsiasi computer sia stato ancora inventato. Adesso non siamo ancora arrivati nemmeno a un decimo di questo tipo di potenza possibile. Mi viene in mente una definizione che dava David Hume dell'io, dicendo che praticamente l'io è quella funzione che raccoglie le percezioni che si formano nella mente, e queste percezioni possono essere di due tipi: impressioni, cioè sensazioni, oppure idee, riflessioni. E l'io è proprio quella cosa che raccoglie e unifica questo tipo di percezione che noi continuamente abbiamo tutti i giorni. Io direi di passare adesso al secondo intervento, che è quello del professor Cavallaro, che, come vi dicevo, è responsabile del Centro di Disturbi Psicotici del San Raffaele e che ci parlerà di questo tipo di problema di persona, coscienza e connotati neuroscientifici nell'ambito più prettamente psichiatrico. Prego, professore.
Grazie dell'invito. Allora, dunque, l'intervento che mi ha preceduto è stato molto pregnante, molto condivisibile, centrato più sul, secondo me, su quella che è l'essenza dell'umanità che noi troviamo in tutti gli stati patologici della mente e del cervello, e che è totalmente indipendente dalle manifestazioni che noi poi possiamo apprezzare. Si discuteva prima a tavola di questo, del fatto che io conosco la patologia schizofrenica da circa 23 anni, mi sono sempre occupato, da quando mi sono laureato, di schizofrenia, e questo mi ha fatto maturare, ma maturare naturalmente, nella misura in cui sono riuscito a uscire da subito, ma forse perché non avevo paura, e non avere paura quando uno fa lo psichiatra è fondamentale, non per quello che state pensando, è difficile prenderle. Non avevo paura dell'altro. Questo è quello che credo che mi abbia fatto decidere per fare lo psichiatra. Quando ero più giovane ero abbastanza conosciuto per avere delle amicizie abbastanza freak, non nel senso che andavo in giro con cappelloni rasta e cose del genere, ma ero spesso amico di persone che non rappresentavano quello che era lo standard abituale. Erano persone che avevano tutta una serie di manifestazioni magari caratteriali poco tollerabili dalla comunità in genere, ma che avevano un quid di unico loro che li faceva interessanti, per cui la mia persona era interessata alla loro. Io penso che questo sia stato uno dei segni premonitori del fatto che volevo fare lo psichiatra e che volevo occuparmi della cosa più grave che esiste in psichiatria in termini stretti, la patologia più grave, che è la schizofrenia. Perché da subito io non ho avuto paura degli schizofrenici. Questa parola terrificante che viene tradotta in personalità multipla, in persone che fanno delle cose terribili, in realtà in greco vuol dire solo una cosa, che cercherò poi di esprimere nel mio discorso sulla patologia del giudizio più importante, che è quella del delirio nella psichiatria, che è intelligenza divisa, dall'etimo greco. E in realtà lo schizofrenico non ha solo un'intelligenza divisa, ha una personalità fratturata e divisa, in cui ci sono degli aspetti che sono quelli sintomatologici, quelli psicopatologici specifici, che possono anche modificare moltissimo il tratto dell'esistenza di una persona e delle sue relazioni con gli altri. Ma il rapporto empatico che qualsiasi psichiatra deve utilizzare per comprendere prima di tutto le cose, lo vedremo tra poco, fa sì che si possa entrare in relazione con queste persone benissimo, su canali comunicativi che non sono necessariamente quelli delle convenzioni. Che vuol dire che non è che facciamo dei giochi strani con i malati per comprenderci, ma semplicemente utilizziamo il canale di comunicazione empatica cercando di comprendere che le loro manifestazioni, quelli che raccontano anche con un grosso livello di angoscia, in realtà sono non tanto diverse dalle mie, semplicemente hanno un connotato patologico, ma la loro strutturazione può essere molto simile alla mia, da una parte, dal punto di vista cognitivo, e dal punto di vista della percezione soggettiva, per cui dell'esperienza di coscienza, di cui parleremo nella prima parte della mia presentazione, hanno in comune con me una cosa importantissima, che negli loro aspetti più soggettivi sono fondamentalmente inconoscibili, esattamente come prima si faceva riferimento cosa prova ad essere un pipistrello, posso io provare le stesse cose che provo un altro? Posso provare una comprensione empatica di certi stati d'animo, ma non proverò mai quello che sta provando un altro in una stessa situazione, perché l'altro è fatto di una coscienza autonoetica che fa sì che il significato della realtà sia comunque diverso dal mio. Può essere simile, ma comunque diverso. Mi sono concentrato sul giudizio, appunto perché la prima bozza che noi avevamo di questo programma aveva a che fare proprio con il giudizio. E ho pensato alla più importante delle patologie del giudizio in psichiatria, che è la presenza di un delirio. Allora, quel signore lì seduto, con un aspetto molto interessante, nobile, e niente poco di meno che Carl Jaspers, qualcuno di voi saprà chi è, famosissimo psichiatra del Novecento, ma anche filosofo, ha scritto parecchie cose molto interessanti. Quello che lo avvicina molto agli psichiatri, e soprattutto una parte degli psichiatri, è la sua Allgemeine Psychopathologie, che è il libro di psicopatologia generale, che è un trattato in cui ci sono alcuni aspetti puramente medico-psicopatologici descrittivi, una grossa parte di tipo fenomenologico e poi un importante componente veramente che va al di là dei limiti tra psicopatologia e filosofia. Carl Jaspers, di cui citerò parecchi degli elementi costitutivi del suo pensiero perché mi sono particolarmente vicini, diceva che il delirio è stato considerato in tutti i tempi come il fenomeno fondamentale della pazzia. Delirante e malato di mente significano la stessa cosa. Questo è il motivo per cui sono esistite delle cose di questo tipo. Tutti voi, molti di voi conosceranno questi splendidi dipinti, questo è Geronimus Bosch, la nave dei folli, o cosiddetta Navicula Stultorum. Se qualcuno ha letto i saggi di Foucault sulla psichiatria, sulla storia della psichiatria, ricorderete sicuramente la descrizione di come venivano trattati i malati di mente nel Medioevo. Venivano messi su queste navicelle, le navicule stultorum, dei pazzi, dei folli, che vagavano per i fiumi dell'Europa senza poter attraccare, per cui una sorta di seclusione di sicurezza che poi diventò ovviamente l'istituzione manicomiale un po' di tempo dopo. Piuttosto che la considerazione della follia come qualche cosa che poteva a che fare con una pietra, un po' come alcune tradizioni molto più antiche che vedevano nella bile la costituzione del carattere o cose del genere, e per cui l'operazione del barbiere che apriva la testa del poveretto per togliergli la pietra della follia. Ma prima di tutto chiariamo che cos'è un delirio, perché purtroppo il bombardamento mediatico e l'ignoranza galoppante fa sì che non sappiamo spesso quale sia il vero significato delle cose. Allora, delirio si legge dappertutto, sono in delirio. Allora, anche perché, tra l'altro, questo arriva da una differenza fondamentale nella psicopatologia degli stati psichiatrici e neurologici, che è il delirio e il delirium. La condizione di delirium è di fatto una condizione di tipo confusivo in qualche modo, per cui il delirio dei giornali assomiglia a quella condizione piuttosto che il delirio. Il delirio è un falso convincimento basato su di una inferenza scorretta sulla realtà esterna che non è attribuibile allo sfondo culturale e a livello di intelligenza del paziente e che non può essere corretto con il ragionamento. Cioè, io ho un'idea che è assolutamente identica all'idea che io ho in questo momento di essere qui tra di voi, di parlare a voi di psichiatria, di essere in una stanza che si trova a Milano, in via Piazza Sant'Alessandro, in via Zebedia, accidenti qua, mi sa che qualche placca ce l'ho già, e anche se ho solo 49 anni prima di arrivare ai famosi 120 ce ne sono ancora tanti, per cui sarà dura, ma di fatto in questo momento voi provate a dirmi che non è vero, provate a convincermi che non è vero, non ci riuscite, esattamente come non riuscirei a convincere nessuno di voi, per cui questa è un'idea reale, corretta. Peccato che l'idea è basata su un'inferenza scorretta sulla realtà. Per cui l'idea delirante, che abbiamo visto è la quintessenza della rappresentazione della follia, è un'idea come tutte le altre. Ma, cioè, i processi su cui si basa un'idea, su cui si sviluppa un'idea delirante, sono i processi attraverso cui si sviluppano anche le idee normali, ma la base di partenza è una base scorretta. Abbiamo una certezza soggettiva, abbiamo una impossibilità alla modificazione, abbiamo una autoreferenzialità. Ciò succede nel mondo per me. Esistono dei mafiosi che mi stanno cercando attraverso Piazza del Duomo, e tutti mi guardano perché sanno che io sono seguito dai mafiosi. Perché io e non un altro? Questa è l'autoreferenzialità. Il soggetto si pone al centro di un mondo, ma non è al centro del mondo in assoluto, non è un protagonista, non è uno che vuole attirare l'attenzione. All'interno del suo campo di coscienza esiste, all'interno della sua coscienza esiste una problematica spaventosa che ha a che fare con un problema che non esiste nella realtà, ma esiste nella realtà costruita su un'inferenza scorretta e che può riguardare solamente ed esclusivamente lui. La mancanza di carattere di fatto pubblico. Questo è angosciosissimo per alcuni malati. Il mio vicino di casa, un marziano, ha una macchina per cui tutte le sere mi trapana il timpano dell'orecchio. È straordinariamente angoscioso il fatto che io dico questa cosa, ma quando lo racconto a mia sorella, a mio fratello, a mio padre, allo psichiatra, nessuno mi crede. A un certo punto penserò che ci sono anche qualche legame tra il marziano della stanza accanto e mia sorella, mio fratello e così via. Costruirò una serie di cose che mi permettono di proteggere questa mia idea, che è angosciosa, ma contemporaneamente è l'unico modo probabilmente per spiegarmi la rottura fra me e il mondo. Nell'esperienza soggettiva è indistinguibile da un'esperienza non delirante. Da un'idea non delirante. Io posso avere un'idea delirante e un'idea non delirante accanto e viverle esattamente nello stesso modo. Ok? Questo è un po' inquietante, forse la maggior parte di voi, a meno che non siate dei tecnici, queste cose sono poco conosciute. Cosa vuol dire delirare? Da dove viene? Qui vi ho riportato due etimi. Uno che ha a che fare con quello che vi ho detto prima, l'etimo tedesco, van, che è il nome del delirio. da Wahnsinn, che vuol dire follia, è un'interpretazione questa di Kurt Schneider, che era un altro famosissimo psicopatologo del Novecento. Ma l'etimo latino è ancora più interessante. L'etimo latino dice delirare come uscire dal solco che è tracciato, fatto dell'esperienza condivisa umana e sociale nella sua manifestazione più alta, l'esperire per continue certezze, ma anche dubbi ed errori di giudizio, che l'esperienza sociale condivisa e costituente la realtà umana, oltre le regole della logica, mi permette di aggiustare e correggere per rimanere nello spazio del condiviso. C'è tutto in questa affermazione. C'è l'essenza della coscienza, del soggetto, persona umana, come soggetto non avulso dal contesto della realtà, il contesto delle relazioni, il contesto delle altre persone, di ciò che avviene al di fuori di noi, e che nella esperienza delirante viene in qualche modo a saltare. La mia esperienza soggettiva è assolutamente vera, come è vero che sono sposato, che ho dei figli, ma contemporaneamente non tiene conto della esperienza condivisa umana e sociale. Non si pone più dubbi, non si pone più la possibilità che io possa fare degli errori di giudizio poi da correggere. È un cambiamento radicale. Prima di tutto, se uno delira di persecuzione o delira di gelosia, sono due cose diverse, no, è totalmente irrilevante. Le motivazioni che poi stanno dietro, il fatto che esistono dei contenuti degli altri, possono spiegare dal punto di vista vagamente psicologico perché uno delira in un senso o dell'altro, ma l'alterazione di questo aspetto della coscienza della realtà è un'alterazione di tipo meccanico, diciamo, di tipo processuale, cioè il processo è quello che cambia, non il contenuto. Posso arrivare a delirare non per un contenuto specifico, ma per dei meccanismi, per esempio con la perdita dei normali legami logici. Posso avere dei deliri non solo nella schizofrenia, ma anche in patologie neurologiche. Nella demenza io posso avere dei deliri per una destrutturazione dei processi del pensiero, per una problematica che ha a che fare con la perdita di alcuni elementi di memoria, per cui io, non riuscendo a mettere assieme delle cose, tendo poi a interpretare la nonna con l'Alzheimer che dice mi rubano gli occhiali in casa. Non gli rubano gli occhiali in casa, poveretta, e che si dimentica dove li mette, non c'è altra spiegazione che quella che gli porti in odio, ma perché ha l'assenza di un pezzo della sua coscienza, che è la memoria. Oppure, e questo è abbastanza specifico al delirio nella misura in cui lo vediamo in psichiatria, perché la realtà oggettuale può avere un doppio significato, cioè l'attribuzione di un significato personale. La realtà, in quanto tale, ha un significato solo. Ma noi possiamo avere una possibilità di attribuzione di significato diverso. L'idea delirante è un'idea errata per l'alterazione morbosa della cosiddetta coscienza di realtà. La coscienza di realtà è costituita fondamentalmente da due strutture. Una più interessante, perché ancora non ne sappiamo nulla, che è quella più profonda, è quella che fa più che parte col soggettivo, con l'esperienza istantanea della coscienza, che è il sentimento di realtà, ed è un'esperienza immediata e non è ulteriormente spiegabile. Io ho una familiarità con questa cosa, io vedo questa bottiglia qui e sento che è vera, non c'è bisogno che ci ragioni sopra, è vera, è implicitamente vera, ok? E un'altra componente che è il giudizio di realtà, che è una elaborazione dell'esperienza mediante cui si verifica il confronto con altri dati, che servono a modificare o integrare l'esperienza. È una sorta di certificato del valore universale di verità e di errore. E questa è una funzione integrativa di conoscenza ed esperienza, inclusa quella autonoetica. Vi dico già che qui le neuroscienze tendono a riempire i giornali. Lì, mica tanto. Queste cose sono state scritte da Jaspers e prima di lui da molti altri psicopatologi, anche psicopatologi diversi come Minkowski e così via, ma 100 anni fa, e ancora non si sa nulla di tutto ciò, perché verosimilmente è qualche cosa che va al di là delle connessioni neuronali. La coscienza di realtà è la dimensione dell'esperienza soggettiva, che nella trattazione di Jaspers emerge come quella più chiaramente caratterizzante il delirio. Tant'è vero che la trattazione viene fatta in un capitolo che si chiama La coscienza della realtà e le idee deliranti. È una peculiare esperienza di coscienza. Non è un'altra esperienza, non è una non esperienza di coscienza, è una peculiare esperienza di coscienza. In questo senso Jaspers fa riferimento anche a Kant, quando parla dell'equivalenza di un pensiero, di una rappresentazione della realtà, per cui del rapporto tra essenza della cosa ed esistenza, è il concetto del la rappresentazione di una giraffa e una giraffa nell'essenza sono la stessa cosa, piuttosto che i famosi, e lui lo richiama qui, 100 talleri di Kant sono gli stessi nell'essenza se sono pensati o se sono in saccoccia. Ma, e questa è la differenza se sono pensati o sono in saccoccia, solo quando questo è vissuto in quanto sperimentato in una modalità del presente che porti alla realtà stessa quale accadimento nello spazio e nel tempo. Cioè, la rappresentazione corrisponde alla esistenza, la rappresentazione corrisponde al pensiero, nel momento io lo posso reificare e mi riconduce al mondo. Ok? Capite che è una cosa molto difficile. Tant'è vero che lui dice che l'esperienza delirante come quella di realtà, proprio per questo motivo, nel senso del vissuto della realtà, è di fatto un fenomeno ultimo e come tale descrivibile solo indirettamente. Cioè io non posso, probabilmente non potrò mai sapere qual è l'origine, il punto di partenza di questa deviazione del rapporto di realtà che hanno i malati e che hanno un delirio. Perché non, è inconoscibile. In psicopatologia il rapporto empatico serve a far sì che lo psichiatra parli con la persona che viene analizzata nei suoi contenuti idetici, nella forma del suo pensiero e cerchi attraverso una serie di meccanismi di riprodurre su se stesso quello che sta provando il malato, non quello che sta dicendo, quello che sta provando. Quando uno psichiatra arriva all'incapacità di provare quello che sta provando il malato in un processo idetico come questo, si è arrivati all'elemento ultimo, che verosimilmente è una base di tipo delirante. Per esempio, noi siamo pieni di pazienti che hanno le cosiddette esperienze di illuminazione o rischiaramento indicibili. Improvvisamente ho capito tutto, ero in piazza Missori, mi sono girato e ho capito tutto cosa? Ho capito un nuovo significato della mia esperienza di coscienza, ho capito che, come vedremo dopo, un cappello sul tetto di un taxi per me voleva dire qualcosa di particolare, voleva dire che la mafia mi sta cercando e non voleva dire che il tassista l'aveva solamente posato lì. Jaspers indica come nell'esperienza pratica della realtà è sempre significare, un significare, e come nel significare io afferro la realtà. Per cui in qualche modo, nell'attribuzione di significato alterato, il paziente si impossessa della realtà, di una realtà che è completamente diversa da quella contingente e contestuale. Ma di fatto il meccanismo è lo stesso. L'esperienza pratica della realtà è sempre un significare, come è nel significare che io afferro la realtà, per cui l'errore è nell'attribuzione del significato. Esempio, quello che vi ho appena fatto. Volevo, chiudendo la parte su cui vi ho detto le neuroscienze non sanno nulla, a sottolinearvi questi due aspetti che vi ho detto, la coscienza di realtà. L'esperienza delirante come quella di realtà nel senso del vissuto della realtà è di fatto un fenomeno ultimo e come tale descrivibile solo indirettamente. L'esperienza pratica della realtà è sempre un significare e come è nel significare che io afferro la realtà. Allora, riconducendomi a quello che diceva lui prima, c'è il valore assoluto della persona qui dentro, anche nella patologia. Per cui non è che il delirio è un'idea posticcia, è una fantasia da ragazzini o una cosa fantascientifica, è proprietà del soggetto, vuol dire qualche cosa, non lo so, e con altissima probabilità non lo sa nemmeno lui perché. Ma è una modalità di comunicazione. Io devo cercare di far sì che il soggetto riesca a tornare a una modalità di comunicazione e di vissuto della sua realtà che sia il più posato all'interno del mondo contestuale. Perché L'esperienza delirante porta il paziente lontano dal mondo. Per cui non posso permettermi di dire, vabbè, lo lascio delirare perché questo è il suo mondo. Questa è una castroneria gigantesca di alcune correnti. Io devo far sì che il mondo del reale riempia questo malato il più possibile, perché lui continui a confrontarsi e esercitare la sua persona nell'esercizio di quello che è l'esperienza di coscienza normale, perché altrimenti viene mangiato da ciò e perde la capacità di vivere nel mondo all'interno delle relazioni, all'interno delle interazioni. Parte più meccanicistica, il giudizio di realtà. Abbiamo detto che esiste una parte totalmente immediata, istantanea. Questa bottiglia, è inutile che lo dica, è reale, è davanti a me, è reale. Ed esiste una parte che è poi quella dell'aggiustamento. Io posso avere dei convincimenti che possono essere sbagliati, tant'è vero che io premesso che è fondamentale per il delirio che non sia criticabile, che non sia correggibile in alcun modo. Molte persone hanno dei convincimenti molto importanti, di tutti i tipi, che sono i convincimenti di tipo politico, di tipo sportivo, di tipo religioso, di tanti. Non posso mica dire che tutte queste persone delirano. C'entra niente. Altra roba. Il convincimento che ha il soggetto è un convincimento su cui, tra l'altro, non c'è una base culturale, perché non appartiene a un gruppo che condivida questa cosa e così via, ma soprattutto un convincimento che può essere modificato dalla critica e dall'esperienza. Che noi continuiamo a aggiustare il nostro tiro con dubbi, con altre certezze, poi degli altri dubbi, e abbiamo la tendenza naturale a verificare il livello di certezza di una esperienza, quando è ambiguo quanto, o qualche cosa. Vi racconto quello che mi è successo un po' di tempo fa, per cui io continuo a sostenere che delirare è un attimo, per cui io credo che tutti abbiamo la potenzialità di delirare, ma abbiamo dei meccanismi protettivi che ci permettono di non delirare. Poi di tempo fa, qualche anno fa mi è successo, ero in un'altra casa, arrivo a casa la sera, vado a mettere la macchina nel box, stavo ascoltando la radio e non ero minimamente attento a cosa scorresse sul display della radio. Scendo dalla macchina, chiudo lo sportello automaticamente mentre andavo ad aprire la Claire e mi accorgo che ho fatto un gran baccano perché l'ho spinta troppo violentemente, perché ho pensato, accidenti. Fatto sbattere la porta o qualcosa di simile. Risalgo sulla macchina e mi siedo in macchina e sul display della radio c'era scritto sbattere. Allora vi garantisco, che forse perché ho l'abitudine a certi processi di pensiero, che per un attimo ho detto ma no, non è andato oltre il ma. Poi è scorsa la scritta ed era una di quelle radio che dà anche dei messaggi per cui diceva il sabato sera non bere se no vai a sbattere, ma io avevo visto solo sbattere. Allora, noi abbiamo, vi faccio un esempio che è assolutamente vero, assolutamente autobiografico, ma molte volte nella realtà possiamo avere delle letture che potrebbero prendere quella piega, per non parlare dei fenomeni illusionali a cui è stato già fatto riferimento, I fenomeni illusionali sono delle cose normali. Ho un lutto, per qualche settimana, magari in mezzo alla folla, in corso Vittorio Emanuele, mi sembra di vedere il viso del mio caro, o addirittura anche senza avere un lutto, dell'ex fidanzato, ex fidanzata e così via. Sto aspettando una telefonata importante, Adesso i tram sono cambiati a Milano, quando ero io piccolo, quando sferragliavano sugli scambi, poteva essere scambiato con il trillo dei telefoni di allora, Per cui mi sembra di sentire la telefonata, ma immediatamente ho una funzione di correzione di ciò. Allora il giudizio di realtà è un'elaborazione dell'esperienza mediante la quale si verifica il confronto con altri dati a modifica o integrazione dell'esperienza, certifica, il valore universale di verità ed errore. È un po' come la pubblicazione scientifica, esistono dei referi che dicono che quella cosa è corretta, piuttosto che come un diploma perché uno deve avere il diploma di laurea? Li ha fatti gli esami? Perché uno è andato all'università per 5 anni? Potrebbe essere. No, c'è bisogno di una certificazione. Allora, questa funzione ci certifica. E ha una funzione molto importante questa qui, perché tra le parti delle conoscenze ed esperienze che deve integrare c'è anche l'esperienza di tipo autonoetico, cioè io so chi sono, da dove vengo, qual è la mia storia, come mi posso porre rispetto a questo tipo di contenuto. Il giudizio di realtà può permettere di conoscere una persona, una percezione patologica illusionale, per esempio quello che vi ho detto prima, o allucinosica, per esempio. Io ho delle patologie neurologiche in cui i colleghi mi insegnano, se ho un tumore del nervo acustico posso sentire dei rumori pazzeschi, ma non penso che siano i marziani a mandarmeli. Vado dal dottore, no? Rumore di vetri rotti o piuttosto che tutta una serie di altre cose. Se io adesso comincio a vedere dei lampi che non sono quelli del flash o dell'infrarosso del flash davanti a me, se non sono in una condizione delirante, vado immediatamente al policlinico a farmi fare una risonanza o a cercare di capire che cosa c'è, anche se ho un fenomeno dispercettivo, se ho una percezione di qualche cosa che non c'è. Tant'è vero che si tratta di carattere delirante anche per i fenomeni dispercettivi, per esempio, per cui il fatto che io non abbia alcuna critica. Ciò fa rendere la realtà relativa, ma solo in rapporto con l'esperienza. La realtà diventa quindi vera attraverso un processo che ne minimizza le pur importanti eventuali caratteristiche di corporeità a punti di appoggio del processo complessivo, avendo necessità di riconferma e riconferma. Per cui anche se vedo qualche cosa, percepisco qualche cosa che non va, io nel continuo processo di elaborazione posso decidere di farlo. Allora, il delirio è strutturante nella schizofrenia. Tutti i pazienti schizofrenici, anche per criteri diagnostici, devono aver delirato. Questo signore si chiama Kraepelin, fu quello che prima descrisse quello che poi Bleuler più avanti chiamò le schizofrenie addirittura, e dice che è una malattia cronica con caratteristiche globali di un deficit funzionale progressivo. Senza stare a leggere, fidatevi, qui Kraepelin nel 1907 diceva già: guardate, questa è una malattia della corteccia, c'è una degenerazione, ci sono tutta una serie di condizioni che sicuramente hanno a che fare con una patologia corticale. Nature del novembre 2010 è stato dedicato in gran parte alla schizofrenia, proprio perché è una patologia che necessita di molta attività di ricerca per cercare di migliorare le condizioni di vita dei malati. Debellare la malattia o farla cessare è un'illusione, ma si può sicuramente migliorare le condizioni di vita dei malati. Oggi come oggi noi abbiamo sistemi per far sì che i malati possano in una gran parte vivere molto bene. Questo però ha bisogno di fondi, bisogno di molte cose, e per questo la ricerca ha necessità anche di farsi un po' di pubblicità su riviste come Nature, per focalizzare l'attenzione su di una patologia che è un po' orfana. Si diceva l'altro giorno in una riunione nazionale su una nuova rete di ricerca sulla schizofrenia, che spesso ci vediamo, manda un sms per il cancro e raccolgono 8 milioni di euro. Per la schizofrenia, le patologie di questo tipo, non appartiene a nessuno, e invece dovremmo fare molto più coscienza di malattia. Di fatto Kraepelin aveva ragione. Oggi come oggi noi sappiamo che quando abbiamo soggetti che hanno una schizofrenia, abbiamo una morte neuronale in termini di numero. Sapete che i neuroni crescono in numero fino a una certa età, poi a un certo punto comincia un decadimento che ha a che fare con una morte neuronale, c'è una curva. Allora, questa curva è accelerata nei soggetti schizofrenici, pur non sviluppando loro una demenza in questa età. E soprattutto quando si vedono delle schizofrenie cosiddette precocissime, quello che esordiscono tra i 14 e i 15 anni, tra i 14 e i 16 anni, noi vediamo che prima, all'inizio di qualsiasi problema psicopatologico, e 5 anni dopo, vedete che aumenta tutta questa componente rosa, che rappresenta la perdita fondamentalmente di tipo neuronale. Noi sappiamo che esiste un'area in particolare nel cervello, che è la corteccia dorsolaterale prefrontale, che è nell'area, che è nella parte del cervello che ci distingue di più dagli altri esseri viventi, e che è l'area in cui si prendono decisioni, si affrontano le differenze del mondo, si riesce ad utilizzare la strategia più funzionale per affrontare quello che la realtà, il mondo, mi presenta. le funzioni fondamentalmente di tipo esecutivo, funzioni di attenzione particolare, influenza e così via. Bene, noi sappiamo che tutte queste funzioni, funzioni esecutive, memoria verbale, influenza verbale, attenzione e vigilanza, hanno un'influenza sulla capacità di poter funzionare quotidianamente, di acquisire nuove capacità, di avere un problem solving di tipo sociale. Allora, devo essere breve perché sto per finire il mio tempo, ma molte delle attività quotidiane che noi facciamo sono delle attività che possono essere, che sono influenzate da queste attività. Ma non solo. Queste attività sono di supporto alla capacità di avere delle relazioni. Delle relazioni con l'altro in quanto entità, in quanto persona, in quanto mente. Riconoscimento delle emozioni, la teoria della mente, i bias inferenziali che conducono alla competenza di tipo sociale. Per esempio, è stato studiato da Bental nel 90, che ha studiato moltissime cose, il cosiddetto bias percettivo. E esistono dei soggetti che hanno una tendenza a isolare dal contesto ambientale alcuni stimoli particolarmente legati, per esempio, alle cattive intenzioni degli altri. Piuttosto che succede che quando io ho una delle informazioni sociali, io ho la necessità di processare le informazioni rilevanti e di confrontare questi elementi, pensieri, parole e così via, prima di tutto con un elemento fondamentale che è, vengono da me o vengono da un altro. Mi sembra una cosa da pazzi, ma è fondamentale questa cosa. Per cui io posso attribuire uno stato mentale a me stesso o lo posso attribuire ad un altro. Queste sono le basi, diciamo, neurobiologiche di quello che poi sono i meccanismi della proiezione che gli psicoanalisti e gli psicologi ci raccontano. Questo, per esempio, negli schizofrenici è un meccanismo che ha un deficit importante. Se io faccio leggere, vedere e sentire ad uno schizofrenico una serie di termini e compilare e produrre delle parole invece con un meccanismo che si chiama dello stemming, cioè dimmi un animale che inizia con la B e poi finisce con ENA e di cui le lettere centrali sono indifferenti, non ci sono scritte. Allora lui deve pensare balena, pensa balena. Allora gli faccio leggere queste cose, gli faccio produrre queste cose, gli faccio vedere, gli faccio sentire. Dopo un po' gli ripresento una lista in cui ci sono tutte queste parole sentite, viste o prodotte e delle parole che non sono mai state nemmeno presentate. Allora, lo schizofrenico ha una tendenza, soprattutto se è uno schizofrenico delirante, soprattutto se è uno schizofrenico delirante con dei deliri di controllo, cioè che dice che il suo pensiero è controllato dall'esterno, a attribuire ad una fonte esterna, cioè dire questa roba l'ho sentita, qualcosa che ha pensato lui. Allora, questo per esempio è un meccanismo che è un errore cognitivo che potrebbe essere a supporto di errori poi di valutazione della realtà, piuttosto che i deficit di teoria della mente. La teoria della mente è l'abilità di rappresentarsi gli stati mentali altrui come intenzioni, credenze, desideri, conoscenze. È un'abilità fondamentale per tutte le attività che hanno a che fare con l'interazione sociale. Cooperare, giocare, fingere, pensiero, disegnino. Allora, Marco regala una mela a Giulia, Luca pensa, adesso gliela chiappo. Giulia è capace di pensare che Luca sta pensando che voglia prendergli, rubargli la mela. Marco è capace di pensare che Giulia sta pensando che Luca sta pensando di prendergli la mela. Allora, sembra un gioco di parole, ma fermatevi un attimo a pensare quante volte nella giornata fate questo tipo di operazione, continuamente. Allora, per esempio, nella patologia autistica, negli autistici, c'è un problema di deficit di teoria della mente di primo livello, cioè il paziente non ha la concezione della entità mentale, della possibilità che ci sia un altro con dei pensieri. Gli schizofrenici hanno dei deficit di secondo e terzo livello, ma questo può permettere a loro di vivere non tanto bene, essendo inadeguati, per esempio di non riuscire a comprendere significati sottintesi o alcune elementi umoristiche. Questo è un test che viene fatto, si utilizza una vignetta con un significato sottinteso e si chiede al paziente che cosa vuole dire, cosa accade nella scenetta, qual è il significato sottinteso e perché fa ridere. Allora, l'interpretazione del nostro paziente è stata: il marito è molto arrabbiato perché la moglie rivela un segreto di famiglia, cioè una scorciatoia conosciuta solo da loro. Seriamente lo diceva, eh? Allora, questo è un pezzo che può sostenere poi l'assenza del confronto.
Se gli fai sentire le barzellette di Berlusconi?
Con la realtà, come?
Se gli fai sentire le barzellette di Berlusconi.
Ma loro hanno un umorismo che è tutto particolare. Allora, il deficit esecutivo è un deficit incredibile. Per loro sono scontate le barzellette su Berlusconi, sono delle cose molto più raffinate, che non fanno ridere nessuno, ma loro ridono moltissimo, perché appartengono a un sistema molto, molto individuale. Altri bias che possono essere presenti, per esempio, sono i cosiddetti bias di attribuzione. Le persone che tendono naturalmente ad attribuire a sé delle cose positive e agli altri delle cose negative. I soggetti che hanno dei deliri in particolare persecutori mostrano un bias particolare in questo senso, cioè tendono comunque ad avere una condizione di auto ipervalutazione e svalutazione dell'altro. Piuttosto che, questo è più interessante per esempio, è il jumping to conclusions. Allora, io posso decidere di una cosa, che una cosa vuol dire una determinata, vuol dire qualcosa, una scena che io vedo piuttosto che qualcosa che mi raccontano, considerando una serie di punti. Per fare questo io raccolgo una serie di informazioni e le utilizzo per prendere una decisione. Ecco, i soggetti schizofrenici per esempio tendono a giudicare molto rapidamente il valore positivo o negativo di una situazione e chiedono meno informazioni, se io gli racconto una storia, prima di dare un giudizio. Cioè tendono ad avere una produzione immediata che poi è difficilmente modificabile. E questo è l'ultimo delle cose che vi volevo far vedere, che è estremamente interessante. Noi ci stiamo lavorando, è un paradigma abbastanza particolare, che è il cosiddetto bias against disconfirmatory evidence. Per cui io, se a voi chiedo, vi dico, Giovanna è molto magra, datemi la probabilità che Giovanna sia una anoressica, che Giovanna sia una fotomodella, che Giovanna sia una donna, una barbona che non riesce a sostentarsi. Voi mi darete una probabilità che dipende dalle vostre proiezioni, dai vostri interessi, cose del genere. Gli schizofrenici fanno uguali ai normali, al primo livello. Dopodiché vi aggiungo un'informazione. La vita di Giovanna è stata molto difficile. Allora, un bel numero di voi cominceranno a spostarsi verso la probabilità più alta, è quella che Giovanna sia una homeless. Alla terza informazione, per cui Giovanna non ha una casa, tutti dicono ovviamente, certo, Giovanna è una homeless. Allora, i soggetti schizofrenici fanno una fatica enorme a correggere quella che è stata la posizione che hanno preso la prima volta. Non perché sono testardi, non perché sono cattivi, non perché pensano di essere chissà chi, ma perché hanno un'incapacità a integrare le informazioni in più. E qui torniamo al famoso giudizio di realtà. Allora, cosa succede quando uno perde il giudizio? Prima di tutto il giudizio viene, in questo ambito, viene perso in modo molto parcellare, perché la maggior parte degli schizofrenici non sono interdetti, fortunatamente. Sono perfettamente in grado di prendere delle decisioni su altri ambiti che non siano quelli, per esempio, di alcuni contenuti, per esempio, di tipo deliranti, se non hanno altra psicopatologia come la disorganizzazione e così via. La critica, il giudizio di questi soggetti viene perso probabilmente nel momento istantaneo in cui si verifica l'idea delirante, e nessuno sa perché nessuno sa perché, che cosa succede quando nasce un'idea, fondamentalmente, perché l'idea delirante è uguale a un'idea non delirante. Peccato che non riesca a tenere conto di determinati fenomeni. Le neuroscienze non sono ancora riuscite a comprendere ciò, perché è difficile. Si può descrivere da lontano, ma non si può ancora vederne l'essenza, mentre si sono portate più avanti su meccanismi come questi, che spero di aver spiegato in modo sufficientemente semplice perché voi possiate poi pensare che siano congrui a questo tipo di cose. Basta, io mi fermerei qui.
Anche grazie professor Cavallaro. Rifacendomi alla prima parte della sua esposizione, fare una domanda da laico. Pensarla con una capigliatura rasta può essere considerata un'idea delirante, secondo me?
A me?
Sì.
Se volete vi porto una foto,
sì,
di quando avevo 18 anni, con i capelli lunghi fino a qua.
Vedi, non è un'idea delirante quello che sostenevo io. Allora, chiaramente qui abbiamo preso come spunto il titolo che era stato dato a questa serata, che era Persona, coscienza, connotati neuroscientifici. Abbiamo esplorato alcune delle condizioni patologiche sia in neurologia che in psichiatria che possono portare ad una modificazione di quella che normalmente noi consideriamo uno stato normale di coscienza. Però in realtà il problema è molto più complesso. Se noi prendiamo la definizione di William James, che diceva che la coscienza è qualcosa di cui conosciamo il significato fino a quando qualcuno non ci chiede di definirla, allora mi verrebbe spontaneo fare una domanda che chiaramente è una domanda che necessiterebbe di una risposta molto lunga, ma se voi la poteste riassumere anche per un pubblico che magari non è formato solo da medici o da neurologi, se vi chiedessi secondo voi cos'è la coscienza, cos'è che più si avvicina a questa definizione, cosa rispondereste? Cioè, qual è il vostro pensiero?
Sapete che i neurologi di solito se la cavano riducendo molto l'ambito della coscienza, riducendola alla vigilanza. E questa ambiguità comunque c'è non soltanto in neurologia. La coscienza è quel fenomeno, si vede molto bene quando ci svegliamo, per cui le cose diventano presenti a noi stessi. Quando noi dormiamo abbiamo un periodo di incoscienza relativa, perché c'è il problema dell'esperienza del sogno, eccetera, però questo è l'aspetto più neurologico della coscienza, di cui conosciamo molto bene anche le basi neurofisiologiche, la sostanza attivatrice che c'è nel tronco dell'encefalo, la proiezione sui nuclei specifici del talamo e su questi tutta la proiezione sulla corteccia che mantiene lo stato di veglia. Ma la coscienza, nel modo con cui l'ho usata nella relazione, caratterizza invece quella capacità squisitamente umana che mi permette appunto quella relazione, che è la relazione che l'uomo ha con la realtà, che adesso mi ha molto colpito, Jaspers è un grandissimo, ha fondato la psichiatria, che dice anche Jaspers, che la relazione che noi abbiamo col mondo è sempre un significare, la realtà, è sempre la ricerca del significato. Non esiste esperienza veramente umana che non implichi la ricerca, perlomeno, o comunque l'individuazione del senso delle cose. Quindi la coscienza usata in questo senso, secondo me, secondo quella che è tutta la cultura occidentale, come si è sviluppata, indica proprio l'aspetto più caratteristico e più vasto, perché comprende poi tutto l'uomo, che ci caratterizza come uomini.
Grazie a lei, professore.
Ma, cosa potrei dire? Sono un certo numero di funzioni cognitive più una funzione integrativa generale. Alcune volte si danno delle cose di questo genere. In realtà, se pensiamo alle altre accezioni di coscienza, quelle che noi abbiamo in psicopatologia, c'è dell'altro, c'è l'identità del sé, la continuità del sé. Io sono sempre me stesso e non un altro. Io sono sempre me stesso nel tempo, io sono io e non un altro. Tutto ciò non ha nulla a che vedere col resto, ha a che fare con una sorta di propriocezione del sé, che verosimilmente ha a che fare con i meccanismi dell'inizio dei deliri, perché io che so chi sono, da dove vengo, cosa faccio tutti i giorni e così via, oggi esco e dovrei pensare che c'è uno del KGB che mi vuole sparare fuori qui dal centro. Ho perso un po' di continuità rispetto alla coscienza di me stesso, perché è poco probabile che questa cosa mi succeda. E poi io penso che la coscienza, appunto, i neurologi la riducano allo stato di vigilanza, fondamentalmente, nella maggior parte delle situazioni. Però abbiamo visto dagli studi che tu stesso citavi sugli stati vegetativi persistenti, c'è un ricercatore che lavora da noi, che il dottor Massimini, che fa delle ricerche bellissime con la stimolazione magnetica, però a sonda praticamente, con poi la registrazione con non so nemmeno quanti elettrodi delle risposte neuronali, che ha fatto delle esperienze negli Stati Uniti su stati vegetativi persistenti, in cui voi buttate una bomba magnetica con la stimolazione magnetica e avete una risposta di diffusione nelle reti neuronali che è simile a quella degli stati di veglia. Quando ho saputo questa cosa mi sono inquietato, ho cominciato a ripensare al testamento biologico, perché insomma, e chissà che se non sia anche questa la coscienza, questo noi non lo sappiamo. Quello che vi ho descritto oggi è quello che è l'alterazione della coscienza all'interno di uno stato di vigilanza piena, e nella misura in cui la coscienza è sempre in relazione con il mondo, e se il mondo non è più quello che corrisponde alla realtà, c'è qualche cosa nel modo di filtrare gli elementi percettivi della coscienza o integrarli che non funziona.
Grazie. Allora, prima di passare alle vostre domande, volevo solo ricordarvi che il 23 maggio c'è il secondo di questi incontri dal titolo Percezione, Memoria e Bellezza, che sarà molto interessante, in cui interverranno il professor K, che è un famoso neuropsicologo di Milano, e il professor Maddalena, che invece è un filosofo dell'Università del Molise. Adesso passerei la parola a voi, se qualcuno ha delle domande da fare, tenendo conto che tutte le cattive domande non meritano risposta, le buone domande non hanno risposta. Potete tranquillamente fare qualsiasi tipo di domanda, perché va bene. C'è qualcuno? Ecco, se ti alzi in piedi... Sì. Problema dei trattamenti farmacologici.
Ma come agiscono lo sappiamo solo in parte. Agiscono però, nel senso che quello che io posso aspettare in una condizione delirante è che se il soggetto è un soggetto che risponde a quel tipo di farmaco specificamente, e ci sono degli ottimi responder, io posso vedere che il delirio viene a cessare nella sua attualizzazione. Cioè, se io per esempio mi sento perseguitato, non mi sentirò più perseguitato, piuttosto che dirò, ma si capita, però non mi interessa, vado a lavorare lo stesso, invece che stare chiuso in casa con le tapparelle chiuse, livello intermedio. Ma non riuscirò mai, se ho un delirio che ha a che fare con la schizofrenia, a dire mi ero sbagliato. Potrò dire non mi disturbano più, potrò dire questa cosa non mi succede più, non è più importante per me, ma non riuscirò mai a cancellarla dalla mia memoria, perché è esattamente un'idea e gli accadimenti sono esattamente uguali a quelli degli altri. Calcolate che ci sono delle condizioni deliranti che potrebbero avere chiunque di noi, con una condizione organica, uno squilibrio ormonale, sì, piuttosto che idroelettrico, ci sono elettrolitico, ci sono tante condizioni, piuttosto che nelle depressioni deliranti. La depressione maggiore ricorrente o il disturbo bipolare si possono manifestare con fasi deliranti, con dei deliri uguali a questi, ma che passano. Tant'è vero che Jaspers li chiamava deliroidi, che hanno una spinta emotiva molto importante, tant'è vero che chi ha un delirio in depressione ha un delirio di solito di colpa, di responsabilità, la necessità di dover pagare per errori che ha fatto, piuttosto che colui che è in mania pensa di essere il Padre Eterno, Berlusconi o tutta una serie di altri personaggi. Fa delle
ma non sono la stessa cosa.
Quando torna nella fase di normotimia, cioè cessa questa fase una volta curata, vi dice, ma dottore, ma come ho fatto io a pensare a quella roba lì? Per piacere, non mi faccia più tornare in quella condizione. Questa è una differenza fondamentale, tant'è vero che Jaspers li chiama degli eroidi. Poi c'è tutta una spiegazione complicatissima, ve li risparmio.
C'era un'altra persona lì che si era alzata prima in piedi.
Può essere viene convertito in un fenomeno elettrico. Cioè, lei cosa, cioè, cosa dice? Cioè, ho capito benissimo che lei dice che la coscienza è la coscienza degli uomini, ma sulla natura di questa coscienza, cioè, nel senso, lei cosa dice? Perché...
Ma vedi che tu ragioni appunto in questi termini, che ci sono due ordini di fenomeni separati. Da una parte c'è la coscienza, appunto, oppure le idee, i concetti, e dall'altra parte c'è il cervello. E le due cose devono andare insieme. E il problema diventa come gli aspetti, che sono poi gli aspetti principali dell'uomo, perché sono appunto la mia libertà, le mie idee, i miei concetti, eccetera, sono l'essenza della mia umanità. Come fanno a influenzare e a esprimersi, in qualche modo a generare, tu dicevi, i flussi elettromagnetici delle onde. Ma appunto, quello che io mi sono sforzato di fare è esattamente dimostrare che questa impostazione dentro cui siamo tutti bloccati, perché siamo tutti figli di Cartesio da questo punto di vista, è irresolubile. Se noi concepiamo la coscienza e il corpo come due cose giustapposte, è impossibile venirne fuori. E comunque, appunto, non esisterà mai la possibilità di una via scientifica che mi arrivi, che mi permetta di esaurire la conoscenza di come è fatto l'uomo. Già Leibniz, siamo nel 1700, quindi insomma non molto tempo dopo Cartesio, eccetera, faceva questo esempio per dire questo. Se noi diventassimo piccoli, piccoli, piccoli e potessimo entrare nel cervello, che è una macchina, e potremmo vedere tutti gli ingranaggi, tutte le connessioni, così, noi non incontreremmo mai le idee, le sensazioni, perché queste sono di un ordine diverso. Cioè, allora, appunto, questo è un altro modo per dire quello che io ho detto prima, no? Cioè, come faccio a sapere come sono costituito? Come sono costituito mi viene dalla analisi della mia esperienza, di come funziono dentro la vita normale. E l'analisi semplice di questa esperienza mi dimostra che io sono fatto di due ordini di fenomeni che sono irriducibili uno all'altro. Non potrò mai pensare, perché tali me li dimostra l'esperienza, che l'idea venga fuori da un'estrema complicazione dei circuiti cerebrali. Sono due ordini completamente diversi. E nello stesso tempo si danno soltanto insieme. Non esiste la coscienza senza il circuito cerebrale, perché io sono fatto del mio io, della mia coscienza e del mio corpo, del mio cervello. Tra l'altro anche del mio ambiente, del mondo in cui sono. C'è tutta le neuroscienze hanno generato ovviamente tutta una serie di reazioni da parte di altre correnti di pensiero, per esempio soprattutto della fenomenologia, che ha molto evidenziato tutto questo e che è molto vero, che corrisponde esattamente all'esperienza. Come se la coscienza fosse un qualcosa di astraibile, no? Che c'è dentro nel nostro cervello, indipendente dal nostro corpo, dall'ambiente, dal mondo in cui viviamo. No, non è assolutamente vero. La coscienza esiste soltanto come aspetto che caratterizza la mia umanità, che è fatta del mio corpo e del mio mondo. C'è una frase bellissima di Dreyfus che dice la differenza tra noi e i computer non è che i computer mancano di un'anima universale, no? Che i computer mancano del corpo, mancano del contesto, perché è veramente così. Cioè la coscienza è un fenomeno che esiste nella mia esperienza umana ed è inseparabile, appunto, perché secondo me non dobbiamo avere dubbi che non è che la coscienza genera dei circuiti, l'accensione dei circuiti cerebrali, assolutamente no, non ho mai detto questo. Ho detto che ogni atto, ogni esperienza, ogni aspetto della mia umanità ha certamente sempre un aspetto neurofisiologico, elettrofisiologico, sempre. Perché io non esisto separato dal mio cervello. Per essere separato dal mio cervello devo morire. Infatti, l'ho detto anche, è soltanto nella morte. La morte è una roba veramente impressionante di un organismo vivente, perché è il momento in cui, appunto, quella cosa profondamente misteriosa che è l'organicità, la vitalità, si cessa, no? E quella, tutte le parti, no, combinate insieme in maniera così meravigliosa che fanno il nostro essere, si separano. Cioè, questo, cioè, soltanto lì avviene, ma io dentro l'esperienza in cui sono, io sono costituito, io sono anche il mio cervello, assolutamente così.
Ma se posso intervenire, l'esperimento perfetto è la morte. Il problema è che non sappiamo se dopo la morte c'è la coscienza. Chi ci ha detto che la coscienza non va avanti oltre la morte? Se è un'organizzazione temporospaziale. Può essere che un corpo attraversi delle dimensioni temporospaziali e io, come dicono alcuni oggi, sono fatto delle mie memorie, finché muoio. E dopo? Chi lo sa? Tutto ciò credo che sia assolutamente indimostrabile, è veramente filosofia di per sé. L'esperienza della coscienza ridotta a meccanismi è difficile da dire, è l'attraversamento di una esperienza, di un arco temporale, di un elan vital che ci conduce tra la vita e la morte. Questa è la coscienza, perché in qualsiasi momento noi siamo tutto quello che siamo stati, non siamo quello che saremo perché non abbiamo ancora esperito, per cui il concetto del tempo è fondamentale alla coscienza. Ma è difficile dire come le cose si trasducano, perché non sappiamo, cioè, magari ci sbagliamo, magari una coscienza non esiste, magari è veramente solamente una sovraintegrazione di tanti meccanismi.
Beh no, ma insomma sul rapporto tra l'attività elettrochimica del cervello e gli stati di coscienza si potrebbe anche dire che una delle ultime teorie sulla mente è il cosiddetto emergentismo, no? Cioè tutti questi fenomeni elettrochimici che avvengono nel cervello, miliardi e miliardi e miliardi simultaneamente, provocano la nascita di qualcosa che è diverso dall'attività elettrica di per sé. Un po' come se una molecola d'acqua non è bagnata, ma l'oceano è bagnato. Cioè l'attività globale dell'encefalo, tutti i suoi, si trasformano in un'attività mentale che è sicuramente legata all'attività elettrochimica, ma che non può essere riassunta facendo una somma algebrica delle singole scariche neuronali. Cioè acquisisce una natura di tipo diverso, però non potrebbe esistere, come dice lui, se non ci fosse l'attività elettrochimica sottostante. Non so se è un po' un escamotage che hanno inventato recentemente per giustificare questa dicotomia cartesiana che non accetta più nessuno, no? Che la seconda versione della dicotomia cartesiana era quella di Popper, Eccles, l'io e la sua mente. È un dualismo rivisto. Ora, le forme di dualismo sono state pressoché abbandonate dalla comunità scientifica, non esistono più i dualisti alla Cartesio, o meglio, non so se esistono, non ne conosco. Ci sono queste nuove teorie, quella dell'emergentismo potrebbe essere una spiegazione abbastanza confacente allo stadio cui sono arrivate le conoscenze che noi abbiamo sull'attività cerebrale.
Per esempio adesso si fanno degli studi sull'attività a riposo, no? Cioè, non vedere che cosa sto, cosa succede se penso a una determinata cosa piuttosto che se percepisco, ma cosa succede nel cervello quando il cervello non pensa a nulla?
Pensa sempre a qualcosa. Il problema è quello.
È molto difficile.
Oh, perché al limite sta pensando di non dover pensare, quindi pensa.
Volevo dire questo, che per anche, visto tanti giovani ci sono in sala, una apertura al discorso che stiamo facendo, che è questo, cioè nell'ambito delle neuroscienze è vero che noi ci poniamo la domanda che cosa muove la nostra coscienza, cioè il desiderio per esempio che noi abbiamo di prendere un libro, di leggerlo, di metterci gli occhiali, però per leggerlo ovviamente. Mi sembra che noi come clinici, come neurologi, come medici, forse abbiamo un passaggio anche intermedio da fare, insomma Mauro, se sei d'accordo, che è anche quello di porci la domanda cosa accade quando la persona diventa malata e quindi la sua libertà si esprime in un ambito di una patologia malata. Vale a dire, cosa succede alla persona malata quando ha voglia di prendersi un libro e di mettersi gli occhiali per leggerlo? Allora, secondo me qui nasce una grande parte di interesse affascinante che ha poi una ricaduta sulla clinica, perché può accadere che un paziente appunto ha voglia di leggere un libro e magari non si mette gli occhiali, magari se ne mette due, magari si mette una scatola di tonno per leggere il libro, e qua secondo me entra l'interesse che ha il medico in questa patologia malata di capire come questa libertà si sta esprimendo e quindi di interpretarla. Cioè, mi sembra che le neuroscienze abbiano anche un passaggio intermedio, al di là delle grandi domande sulla coscienza, che hanno poi una ricaduta nella clinica, che è l'interpretazione di che cosa accade quando l'uomo, l'individuo malato, ha il desiderio di esprimere un atto, che è un atto verbale, un atto gestuale, un atto della memoria, e non riesce perché ha le connessioni neuronali che sono, si sono alterate. Questa mi sembra la responsabilità poi del medico di poter interpretare cosa accade, quali sono le malattie sottostanti di ordine neuropsicologico che determinano queste alterazioni. Quindi una patologia che non è solo un delirio, ma sono altri quadri di tipo neuropsicologico per cui il paziente può essere di fronte a una riduzione, una malinterpretazione soprattutto di chi gli sta intorno di questo gesto volontario che vuole fare ma che essendo malato non riesce più a fare nei termini adeguati. Questo mi sembra anche una ricaduta interessante per chi si accinge a fare appunto un percorso medico di interpretazione di una libertà che non è una libertà malata ma è del soggetto malato che gioca la propria libertà e le indirizza in modo estremamente alterato.
Vuoi dire qualcosa?
Sì, no, beh, semplicemente che appunto su questo bisogna che stiamo attenti che secondo me l'osservazione continua, amorevole di chi sta accanto a questi malati deve essere valorizzata fino in fondo, perché spesso è molto più veritiera che non le teorie che, scientifiche che ci applichiamo noi. Quindi semplicemente dire questo, certo, occorre comprendere fino in fondo la sintomatologia, la condizione neurologica in cui, quindi questo, e sicuramente ci sono strumenti che ci aiuteranno in questo, per esempio sui comi è evidente che l'applicazione di queste tecniche permette di vedere l'attivazione della corteccia e quindi smentirà clamorosamente chi sostiene, no, questo qui è uno che, cioè, il termine coma vegetativo è di per sé già una sentenza, no? Cioè come se quello fosse un vegetale, mentre invece come se fossero sopravvivessero soltanto le funzioni vegetative, le funzioni che mi fanno sopravvivere, mentre invece come fai a dirlo così semplicisticamente davanti a una condizione così complessa, no? Quindi, però appunto io ho voluto spendere soprattutto una parola per dire stiamo attenti che appunto molto spesso la cosiddetta conoscenza scientifica tra l'altro è molto menzognera anche nella pratica.
Comunque rifacendomi...
Allora, dicevo che ahimè parecchi anni fa lessi il libro di Sir John Eccles, se non sbaglio anche premio Nobel della medicina, L'io e il suo cervello, dove si parlava di tre diversi livelli di organizzazione del cervello. La domanda che le faccio è legata a un ricordo. Se non sbaglio lui parlava come ipotesi di fenomeni quantistici che accadevano in parti minute del cervello che potevano essere responsabili della coscienza e del libero arbitrio, perché la teoria quantistica non è poi così deterministica come la teoria classica. Quindi la domanda è: a che punto siamo? È stata confutata, abbandonato questo tipo di ipotesi o ci sono dei riscontri, dei lavori a riguardo? La domanda invece per lei è legata al concetto del bene e del male. Quando la sentivo parlare io mi chiedevo: ma dov'è il limite tra una personalità normale e una personalità invece alterata? Hitler, alcuni dicono, era pazzo, okay? Ma era un criminale o era pazzo? Cioè, il concetto di responsabilità, come si gioca? E qual è il limite per cui si parla di una patologia oppure è un comportamento lucido, razionale, ma eticamente non condivisibile? Grazie.
Rispondo. Allora, la quantistica, la meccanica quantistica è stata tirata in ballo non soltanto da Eccles, ma ci sono diversi autori che cercano di ricorrere a questa, no? Proprio per l'aspetto di indeterminatezza che questa... No? Allora, tutto questo, come l'eliminativismo di cui parlava lui, no? Per altri aspetti chiamato connessionismo, è lo stesso tentativo come logica. La logica è, siccome comunque dobbiamo ammettere che insomma un certo grado di libertà ci deve essere, perché insomma evidentemente non possiamo smentire questo così clamorosamente, no? Il tentativo behaviorista di ridurre l'uomo al suo comportamento, allo studio dei suoi comportamenti, così si può prevedere come si comporterà, insomma alla fine è fallito, no? E quindi si affinano i metodi, ma la logica è come la stessa, cioè, ed è un errore in partenza, perché appunto è l'errore del dualismo, è l'errore del fatto che bisogna mettere insieme e bisogna spiegare con un'unica spiegazione l'uomo. E questo non corrisponde alla realtà. Se l'eliminativista, cioè alla fine quello che vuol dirmi, detto in soldoni proprio alla fine, che lui pretende di conoscere me meglio di me. Adesso questo è una cosa assurda. Beh, soltanto io posso conoscere, tra l'altro conosco me fino a un certo punto, perché cioè, capisco pochissimo anche di me, ma come è venuto fuori, c'è un aspetto della propria esperienza soggettiva che è incomunicabile, perché è proprio soltanto del mio io, no? Allora, che ci sia uno che pretende con una teoria scientifica complicata finché si vuole, anzi infatti dopo si sbizzariscono a complicarla, no? Che sono le pagine peggiori della neuroscienza, perché sono capitoli interi di elucubrazione che non hanno nessuna base reale, questi perché devono arrivare ad fare questa affermazione che è assurda, perché uno che venga a dirmi che conosce me più di me, gli rido in faccia o lo prendo a pugni, cioè nel senso che cioè, solo io ho la, no? Allora, se è perché il punto di partenza che è sbagliato, perché per conoscere me stesso io devo partire dall'esperienza. Ora, se devo risolvere una situazione dualistica all'inizio, cioè non la risolverò mai, no? Adesso, oltre alla meccanica quantistica, cioè Eccles è arrivato a immaginare che accanto ad ogni neurone c'è lo psicone, perché poi alla fine bisogna cercare di metterli insieme, no? Cioè, questo qui è premio Nobel, no?
Ma Crick, un approccio dualistico.
Cos'è? Un approccio dualistico. E però, insomma, alla fine bisogna chiedersi qual è il punto di partenza. Questo è il vero. Qual è il punto di partenza sano per affrontare questi argomenti, senza escludere nessun dato? Perché mi sembra che quello che io ho detto non esclude nessun dato, anzi io ho ferocemente affermato, tant'è vero che vi ha colpito, che ogni atto che io faccio ha un correlato neurofisiologico. Quindi non so se riesco a spiegarmi.
Per quanto riguarda la seconda domanda, non c'entra nulla con quello di cui ho parlato, nel senso che il concetto di bene o di male, il giudizio di bene o di male non ha nulla a che vedere con quello di cui ho parlato. Io ho una alterazione del rapporto della realtà che è psicopatologia, per cui è comunque patologia, tant'è vero che se io stabilisco che un signore ha fatto fuori un altro su di una base delirante, costui non è punibile, ma ciò non vuol dire che sia male, anche se è stato un atto efferato, perché vuol dire che la sua libertà di poter decidere se era giusto o sbagliato o buono o cattivo era limitata dalla patologia. E questo non ha nulla a che vedere con la psichiatria. La psichiatria ha a che fare con fenomeni, non è una scienza dimensionale per cui che va dallo psicologico allo psichiatrico. Questo è una moda, ma non è così. Lo psicopatologico è ciò che non esiste nella funzione normale e abituale, per cui non c'è abitualmente. Quando c'è, organizzato in determinate modalità, diventa una malattia o meno. L'esempio di Hitler non è calzante nella misura in cui che Hitler avesse un disturbo di personalità paranoideo, questo è molto probabile, ma che esistono dei soggetti che hanno dei disturbi deliranti, magari che fanno delle cose terribili scientemente, è anche altrettanto possibile di tanto in tanto. Però la sistematizzazione dell'organizzazione della sua pensata rispetto al mondo e alle categorie da eliminare, tutte le altre ignomine che ha fatto, è comprensibile su un background culturale, per cui non è un delirio. Lui aveva una condizione, una necessità di affermazione totale e di eliminazione di determinati elementi che per lui, chissà per quale motivo, erano problematici. Il delirio è una cosa un pochettino diversa. Non è che lui un giorno si è svegliato. Sapete quanti ne abbiamo noi che hanno delle cose che ci assomigliano, ma sono totalmente inconcludenti nella loro determinazione rispetto a questo.
Dottor Bregni, aveva chiesto la parola.
No, è solo un commento. Mi sembra estremamente affascinante che voi, per spiegare l'alterato rapporto con la realtà, non mettiate in campo solo spiegazioni scientifiche, ma citiate Leibniz, Cartesio, Jaspers. Cioè, si capisce che quando si ha a che fare con la realtà, col giudizio, perché voi siete partiti dal giudizio, non si può prendere in considerazione solo delle spiegazioni scientifiche. Tant'è vero che voi avete parlato anche di tantissime teorie. E questo mi porta anche a dire che siamo ancora molto lontani dal poter spiegare in termini clinici, in termini scientifici, un alterato rapporto con la realtà. Volevo anche tranquillizzare tutti gli studenti in medicina che, insomma, non studierete né Cartesio né Leibniz durante i vostri anni di studio.
Purtroppo, così sarete meno consapevoli.
Vedi, sono due visioni differenti della realtà, c'è chi se lo augura, c'è chi spera di no. Comunque ci sono tantissimi paradossi legati agli studi sulle neuroscienze. Uno, per esempio, dei più interessanti è quello del cervello nella vasca, non so se ne avete mai sentito parlare. Se vi togliessero il cervello dalla scatola cranica, il vostro, e lo mettessero in una vasca dove potesse essere mantenuto omeostaticamente vivo e funzionante, voi sareste il vostro cervello nella vasca oppure no?
Come se dice totale ricanta, la stessa cosa.
Non ho sentito.
Sono convincente totale di Kant.
Non sono convincente. Cioè, voglio dire, il vostro cervello viene preso, viene messo in una vasca dove viene mantenuto in un bagno omeostatico, lui continua a funzionare. La domanda è: voi siete quel cervello nella vasca o no?
Rispondete bene, perché sennò vi uccido. No.
Si può dare qualsiasi risposta,
sapete,
come
dicevo
prima.
Che non è possibile. Non sarà mai possibile trapiantare il cervello.
Ma no, questo non è un trapianto, questo
non so,
è,
sai,
un espianto.
Trapiantare il cervello non lo so, la coscienza sarà impossibile da trapiantare, credo.
Neanche il cervello.
Sentite, beh, se ci sono altre domande, se no vi lascio con due parole. Ricordatevi del 23 e finiamo dicendo che comunque rimane sempre un grosso problema epistemologico, che è quello che può il conoscente ed il conosciuto essere lo stesso ente, cioè uno può studiare se stesso veramente fino in fondo. Questo è il primo paradosso. E il secondo è: la scienza può spiegare il mistero ultimo della natura, sì o no, tenendo conto del fatto che noi stessi siamo parte della natura. Quindi è un problema di tipo epistemologico e filosofico. Ci vediamo il 23.
Scusate, un avviso importante. Continuiamo questo ciclo in questa sala. La predisporremo meglio, nel senso che non ci sarà il fondo un po' otturato, per cui ci saranno posti in più, e facciamo un collegamento nell'atrio video e audio, perché è possibile, non aspettavamo così numeroso pubblico, per cui continuiamo qui e ci sarà più agio. Ci scusiamo per questa sera un po' di fatica. Grazie a tutti.